Monte Ilice, 3 settembre 1854. Mia cara Marianna, avevo promesso di scriverti ed ecco come tengo la mia promessa. In 20 giorni che sono qui a correre per i campi, sola, tutta sola, intendi, dallo spuntar del sole insino a sera, a sedermi sull'erba sotto questi immensi castagni, ad ascoltare il canto degli uccelletti che sono allegri, saltellano come me e ringraziano il buon Dio. Non ho trovato un minuto, un piccolo minuto, per dirti che ti voglio bene 100 volte di più adesso che so lontana da te e che non ti ho più accanto ad ogni ora del giorno come laggiù al convento. Quanto sarei felice se tu fossi qui con me a raccogliere i fiorellini, ad inseguire le farfalle, a fantasticare all'ombra di questi alberi, allorché il sole è più cocente, a passeggiare abbracciate in queste belle sere al lume di luna, senz'altro rumore che il ronzio degli insetti, che mi sembra melodioso perché mi dice che sono in campagna, in piena aria libera, e il canto di quell'uccello malinconico di cui non so il nome, ma che mi fa venire agli occhi lacrime dolcissime quando la sera sto ad ascoltarlo dalla mia finestra. Com'è bella la campagna, Marianna mia, se tu fossi qui con me, se tu potessi vedere codesti monti al chiaro di luna o al sorgere del sole, e le grandi ombre dei boschi e l'azzurro del cielo e il verde delle vigne che si nascondono nelle valli e circondano le casette e quel mare ceruleo immenso che luccica laggiù lontan lontano e tutti quei villaggi che s'arrampicano sul pendio dei monti che sono grandi e sembrano piccini accanto alla maestà del nostro vecchio Mongibello. Se vedessi com'è bello da vicino il nostro Etna, dal belvedere del convento si vedeva come un gran monte isolato, con la cima sempre coperta di neve. Adesso io conto le vette di tutti codesti monticelli che gli fanno corona, scorgo le sue valli profonde, le sue pendici boschive, la sua vetta superba su cui la neve, diramandosi pei burroni, disegna immensi solchi bruni. Tutto qui è bello. L'aria, la luce, il cielo, gli alberi, i monti, le valli, il mare. Allorché ringrazio il Signore di tutte queste belle cose, io lo faccio con una parola, con una lacrima, con uno sguardo, sola in mezzo ai campi, inginocchiata sul musco dei boschi o seduta sull'erba. Ma mi pare che il buon Dio debba esserne più contento perché lo ringrazio con tutta l'anima e il mio pensiero non è imprigionato sotto le oscure volte del coro, ma si stende per le ombre maestose di questi boschi e per tutta l'immensità di questo cielo e di questo orizzonte. Ci chiamano le elette perché siamo destinate a divenire spose del Signore. Ma il buon Dio non ha forse fatto per tutti queste belle cose? E perché soltanto le sue spose dovrebbero esserne prive? E come son felice, mio Dio, ti rammenti di Rosalia, la quale voleva provarci che il mondo fosse più bello al di fuori del nostro convento? Non sapevamo persuadercene, ti ricordi? E le davamo la Berta. Se non fossi uscita dal convento, non avrei mai creduto che Rosalia potesse aver ragione. Il nostro mondo era ben ristretto. L'altarino, quei poveri fiori che intristivano nei vasi privi d'aria, il belvedere, dal quale vedevasi un mucchio di tetti, e poi da lontano, come in una lanterna magica, la campagna, il mare e tutte le belle cose create da Dio, il nostro piccolo giardino, che par fatto apposta per lasciar scorgere i muri claustrali al di sopra degli alberi, e che si percorre tutto in 100 passi, ove ci si permetteva di passeggiare per un'ora sotto la sorveglianza della direttrice, ma senza poter correre e trastullarci, ecco tutto. E poi, vedi, io non so se facevamo bene a non pensare un poco di più alla nostra famiglia. Io sono la più disgraziata di tutte le educande, è vero, perché ho perduta la mamma, ma ora sento che amo il mio babbo assai più della madre direttrice, delle mie consorelle e del mio confessore. Sento che io l'amo con più confidenza, con maggior tenerezza il mio caro babbo, sebbene possa dire di non conoscerlo intimamente che da 20 giorni. Tu sai che io fui chiusa in convento quando non toccavo ancora i 7 anni, allorché la mia povera mamma mi lasciò sola. Mi dissero che mi davano un'altra famiglia, delle altre madri che mi avrebbero voluto bene. È vero, sì, ma l'amore che ho per mio padre mi fa comprendere che ben diverso sarebbe stato l'affetto della povera madre mia. Tu non puoi immaginarti quello che io provo dentro di me allorché il mio caro babbo mi dà il buongiorno e mi abbraccia. Nessuno ci abbracciava mai laggiù, e tu lo sai, Marianna, la regola lo proibisce. Eppure non mi pare che ci sia male a sentirsi così amate. La mia matrigna è un'eccellente donna perché non si occupa che di Giuditta e di Gigi e mi lascia correre per le vigne a mio bell'agio. Mio Dio, se mi proibisse di saltellare per i campi come lo proibisce ai suoi figli sotto il pretesto di evitare il pericolo di una caduta o di un colpo di sole, sarei molto infelice, non è vero? Ma probabilmente è più buona e più indulgente verso di me perché sa che non potrò godermi tutti questi divertimenti per molto tempo e che poi tornerò ad essere chiusa fra quattro mura. Intanto non pensiamo a queste brutte cose. Adesso sono allegra, felice e mi stupisco che tutta quella gente abbia paura e maledica il colera. Benedetto colera che mi fa star qui in campagna, se durasse tutto l'anno. No, io ho torto. Perdonami, Marianna. Chissà quanta povera gente piange mentre io rido e mi diverto. Mio Dio, bisogna che io sia ben disgraziata se non devo essere felice, che allorquando tutti gli altri soffrono. Non mi dire che son cattiva, vorrei essere soltanto come tutti gli altri, nulla di più, e godere coteste benedizioni che il Signore ha date a tutti, l'aria, la luce, la libertà. Vedi come la lettera si è fatta triste senza che io me ne avvedessi? Non ci badare, Marianna. Salta a piè pari questo periodo sul quale tiro una bella croce, così. Ora in compenso ti farò vedere la nostra graziosa casetta. Tu non sei mai stata a Monte Ilice, poverina. Che idea fu mai quella dei tuoi genitori d'andarti a seppellire in Mascalucia? Un villaggio. Delle case addossate ad altre case, delle vie, delle chiese. Ne abbiamo visto anche troppe. Bisognava venire qui in campagna, fra i monti, ove per andare all'abitazione più vicina bisogna correre per le vigne, saltar fossati, scavalcar muriccioli, ove non si ode né rumore di carrozze, né suon di campane, né voci di estranei, di gente indifferente. Questa è campagna. Noi abitiamo una bella casetta posta sul pendio della collina, fra le vigne, al limite del castagneto. Una casetta piccina piccina, sai, ma così ariosa, allegra, ridente. Da tutte le porte, da tutte le finestre si vede la campagna, i monti, gli alberi, il cielo, e non già muri, quei muri tristi, anneriti. Sul davanti c'è una piccola spianata e un gruppo di castagni che coprono il tetto con un ombrello di rami e di foglie, fra le quali gli uccelletti cinguettano tutto il santo giorno senza stancarsi mai. Io occupo un amore di cameretta, capace appena del mio letto con una bella finestra che dà sul castagneto. Giuditta, mia sorella, dorme in una bella camera grande accanto alla mia, ma io non darei il mio scatolino, come la chiama celiando il babbo, per la sua bella camera. E poi ella ha bisogno di molto spazio per tutte le sue vesti e i suoi cappellini, mentre io, allorché ho piegato la mia tonaca su di una seggiola ai piedi del letto, ho fatto tutto. Ma alla sera, quando dalla finestra ascolto lo stormire di tutte quelle fronde, e fra quelle ombre che assumono forme fantastiche, veggo un raggio di luna agitarsi fra i rami come uno spettro bianco, e ascolto quell'usignolo che gorgheggia lontano, lontano, mi si popola la mente di tante fantasie, di tanti sogni, di tante dolcezze, che, se non avessi paura, aspetterei volentieri il giorno alla finestra. Dall'altra parte della spianata c'è una bella capannuccia col tetto di paglia e di giunchi, ove abita la famigliuola del Castaldo. Se vedessi la bella capanna come piccina ma pulita, come tutto vi è in ordine e ben tenuto, la culla del bimbo, il pagliericcio, il deschetto. Per quella capannuccia sì che darei il mio stanzino. Mi pare che cotesta famigliuola, riunita in due passi di terreno, debba amarsi di più ed essere maggiormente felice. Mi pare che tutte quelle affezioni circoscritte fra quelle strette pareti debbano essere più intime, più complete, che il cuore, commosso e quasi sbalordito dal quotidiano spettacolo di codesto orizzonte che è grande, debba trovare un gaudio, un conforto nel ripiegarsi in se stesso, nel rinchiudersi fra le sue affezioni, nel circoscriversi in un piccolo spazio fra i pochi oggetti che formano la parte più intima di se stesso, e che debba sentirsi più completo, trovandosi più vicino ad essi. Che ti scrivo? Che ti scrivo mai, Marianne? Tu riderai di me e mi darai del Sant'Agostino in gonnella? Perdonami, mia cara, ho il cuore così pieno che senza accorgermene cedo al bisogno di comunicarti tutte le nuove emozioni che provo. Nei primi giorni che uscii dal convento e venni qui, ero sbalordita, attratta, trasognata, come trasportata in un mondo nuovo. Tutto mi turbava. Tutto mi confondeva. Immaginati un cieco nato che per miracolo riacquisti la vista. Ora mi sono assuefatta a tutte coteste nuove impressioni. Ora mi pare di trovarmi il cuore più leggero, l'anima più pura. Parlo con me stessa, mi rispondo, faccio l'esame di coscienza, non quell'esame timido, pauroso, pieno di pentimenti e di rimorsi, quale lo facevamo al convento. Ma un esame di contentezze, di felicità, benedicendo il Signore che me le concede, sentendomi sollevare sino a Lui da una lagrima o col solo fissare gli occhi nella luna e nel firmamento stellato. Mio Dio, se queste gioie fossero un peccato, se il Signore si sdegnasse di vedermi preferire al convento, al silenzio, alla solitudine, al raccoglimento, la campagna, l'aria libera, la famiglia, se fosse qui. Quel buon vecchio del nostro professore scioglierebbe il mio dubbio, dissiperebbe il mio turbamento, mi consiglierebbe, mi conforterebbe forse. Allorché mi assalgono questi scrupoli, allorché sono tormentata da codeste incertezze, io prego il Signore che mi illumini, che mi consigli, che mi aiuti. Pregalo anche tu per me, Marianna. Intanto io lo lodo, lo ringrazio, lo benedico, lo prego di farmi morir qui, o di darmi la forza, la vocazione, la rassegnazione, se dovrò proferire i voti solenni e rinunziare per sempre a tutte queste benedizioni, per chiudermi in convento e dedicarmi a lui solo, intieramente. Non sarò degna di tanta grazia, sarò una peccatrice, ma allorché sul far della notte veggo la moglie del Castaldo che recita il rosario, col suo figliuoletto più grandicello fra le ginocchia, seduta accanto al fuoco che cuoce la minestra di suo marito, dimenando col piede la culla in cui dorme il suo bimbo, mi pare che la preghiera di quella donna calma, serena, piena di riconoscenza per le felicità prodigatele dal buon Dio, debba salire sino a lui, assai più pura della mia, che è piena di turbamenti, di ansie, di desideri, che non convengono al mio stato e dai quali non posso difendermi intieramente. Vedi la lunga lettera che ti ho scritto. Non mi tenere più il broncio, adunque, e rispondimi con una letterona più lunga della mia. Parlami di te, dei tuoi genitori, dei tuoi divertimenti e dei tuoi piccoli dispiaceri, come facevamo tutti i giorni, laggiù al convento, nelle ore di ricreazione, tenendoci abbracciate. Vedi, mi pare che io abbia chiacchierato a lungo con te, stringendoti le mani come allora, e che tu mi abbia ascoltato col tuo solito risolino allegro e maliziosetto sulle labbra. Parlami dunque, parla a quattro bei fogli di carta, bada, che non mi contenterò di meno, essi mi racconteranno tutto quello che tu avrai detto loro per me. Ciarlami un po' di tutto e a lungo. Dimmi quello che vedi, quello che pensi, che te ne fai del tuo tempo, se ti annoi, se ti diverti, se sei contenta, felice come me, se pensi alla tua Maria. Dimmi il colore della tua veste, perché già so che hai una veste tu, come una signorina. Dimmi se hai dei bei fiori nel tuo giardino, se a Mascalucia ci sono castagneti come qui, se hai assistito alla vendemmia. Parla dunque, ti ascolto, non mi fare aspettar tanto a bocca aperta. Addio, addio, Mariannina mia, sorella mia, ti mando 100 baci col patto di averli ricambiati. La tua Maria.